Nella notte fra il 13 e il 14 marzo, ovvero alla vigilia della ricorrenza annuale del Cesaricidio, le piattaforme sociali per l'interazione remota, note come Faccialibro, Che Vè e L'Istante Soppesato, sono finite fuori dalla linea, o come dicono i tecnofili più incalliti, sono finite giù. Ne sono seguite sommosse, rivolte popolari, e in alcuni casi anche il razionamento dei beni di prima necessità. Fra le reazioni più scomposte si registra certamente quella di Manlio De Orlandi, ingegnere del genio civile di Calatafimi. Preso dallo sconforto, si dice che il De Orlandi sia ricorso addirittura a un piccione viaggiatore per inviare un disegnino di una faccia gialla con un cuoricino rosso alla fidanzata con la scritta Buonanotte. O tempora, o mores.
Allora, bentornati, bentornati. La notizia di oggi non è esattamente tecnologica, non poteva che essere ambientale, perché nel momento in cui registriamo questo episodio, è in corso in quasi 200 paesi del mondo il Global Strike for Future, uno sciopero globale per il clima, che è in qualche maniera filiazione diretta di quei geniali Fridays for Future della giovane attivista svedese Greta Thunberg. Si parla di 100.000 persone a Milano, 6.000 a Roma, 10.000 a Firenze, 3.000 a Bologna, insomma un grande successo, una grande mobilitazione degli studenti, una nuova coscienza ambientale trasversale, continentale, che chiede alla politica, soprattutto scelte chiare, veloci, rapide ed efficaci, che ripartano dagli accordi presi nel 2015 a Parigi alla COP21, la conferenza dell'ONU sull'ambiente, per esempio il famoso obiettivo di mantenere la temperatura 1,5 gradi rispetto agli accordi appunto e all'epoca preindustriale, e una serie di altri scopi chiari come l'abbattimento del 50% delle emissioni di gas serra entro il 2030. 2.000 città che stanno rispondendo fortissimamente, perché bisogna effettivamente porre fine allo stupro delle ricchezze del pianeta, all'avvelenamento di CO2 e di gas inquinanti, al moltiplicarsi delle mafie ambientali. In definitiva, dobbiamo metterci al lavoro per un modello di sviluppo che ci marchia a morte e che, nel vero senso della parola, perché per esempio l'ultimo Global Environment Outlook dell'ONU ha spiegato che ormai un quarto delle morti e delle patologie al mondo è provocato dall'inquinamento nelle sue diverse forme, nel suolo, nell'aria, nelle acque e in tutte le altre dimensioni della nostra vita, compresa la catena alimentare. I nostri politici hanno fallito, aveva detto Greta Thunberg, la sedicenne che dallo scorso agosto si è piazzata davanti al Parlamento di Stoccolma e sta lì anche oggi, dove il movimento è cresciuto, è lievitato nei mesi. Dite di amare i vostri figli al di sopra di ogni cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi. E allora viene da pensare, ritornando nel nostro mesto cortiletto tricolore, chi davvero possa raccogliere la linfa di questo movimento, l'eredità di questa mobilitazione internazionale. La domanda dunque da farsi è chi raccoglierà questo tipo di eredità, sul piano politico, interno, no? Sia a livello di ambientalismo che di animalismo. Penso per esempio, tralasciando per un momento il discorso prettamente ambientalista, all'animalismo, no? Che è un termine che alla fine degli anni 80 in Italia quasi non esisteva, e le sezioni cittadine del WWF erano piccole oasi d'ossigeno urbano, no? In termini sociali la LAB era nata nel 77, l'ENPA addirittura aveva cambiato vita negli anni 70, un secolo prima, Legambiente nel 1980. Sul piano politico, i Verdi, l'unica speranza che anche in Italia certi argomenti potessero occupare l'agenda del legislatore ed entrare con facilità in Parlamento, nacquero appunto negli anni Ottanta, in maniera non dissimile rispetto ad altri paesi europei, raccogliendo le liste del sole che ride, ve lo ricordate, no? Diffuse sul territorio. Però troppo presto forse per intercettare quello che sarebbe avvenuto nel trentennio successivo, no? Questa sensibilità molto ampia, quando invece di crescere il movimento si dimostrò inadeguato a lanciare campagne efficaci. Se guardiamo una rapida, i Verdi esistono ancora oggi, ci mancherebbe, si presenteranno alle elezioni con l'ennesimo cartello e prenderanno il loro 3-4% con una serie di altri accrocchi politici. Se guardiamo al recente passato, a parte le esperienze europee, si ricordano le politiche del 92, in cui non andarono oltre il 3-8% al Senato, il 2,7% nel 94, l'ottimo risultato nel 96 con 28 parlamentari eletti e l'ingresso nel governo Prodi, poi un flop nel 2001 e nel 2006 ritorno al governo, l'inizio dell'esplosione, l'estinzione sostanziale nel 2008, fino allo sciagurato sostegno a una strampalata coalizione che sostenne Antonio Ingroia nel 2013, di fatto un esilio parlamentare che dura da qualche tempo e una sostanziale inconsistenza politica di quegli argomenti. Per questo l'animalismo e l'ambientalismo italiano è più il barboncino di Dudu, per certi versi, no? Che una posizione forte, ed è ovviamente l'associazionismo che però in Parlamento fa fatica ad arrivare. Il Movimento 5 Stelle era una, forse per alcuni anni fa, una speranza che certi temi potessero reintrodursi nell'agenda del legislatore, ma come è evidente così non è stato. Dispiace perché evidentemente questa eredità di cui parlavamo, e vale a dire insomma questa possibilità di raccogliere questa linfa che arriva da tutta Europa e da tutto il mondo, in realtà in Italia non ha un contenitore politico. Chi potrebbe raccogliere quelle istanze, che poi sono le nostre istanze, le istanze di tutti?